Lunedì 15 giugno, undicesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Un cuore malvagio e crudele da solo può fare poco. Esso però diviene forza di morte quando si unisce ad altri cuori malvagi. Quando la malvagità diviene coalizione, struttura di peccato, e allora che essa diviene capace di qualsiasi delitto. Come indebolire la forza della malvagità? Mettendo ogni impegno perché non si collabori con essa. La storia ha sempre conosciuto e sempre conoscerà queste coalizioni. Sappiamo che le tragedie frutto di queste coalizioni sono state anche di portata mondiale e non solamente locale o territoriale. Acab è persona debole, incapace di opporsi a Jezabele, che è sua moglie, ma che ha in mano il governo del regno. Questo re ha desiderio di una vigna. Il proprietario di essa, Naboto, si rifiuta di vendergliela, è l'eredità dei suoi padri. Per questo rifiuto si addolora e piange. Jezabele vede il re in pianto e nel dolore e subito dona vigore a tutta la sua cattiveria. Come? Servendosi dei capi della città e di altri due uomini, anche loro cattivi e malvagi, che fungono da falsi testimoni. Ecco il piano della regina. Ella scrisse lettere con il nome di Acabe, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani, ai notabili della città che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusano. Ahi, maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia. La malvagità di Jezabele nulla avrebbe potuto se non fosse divenuta coalizione. Diciamo questo perché nessuna Jezabele e nessuna Erodiade hanno potere di vita o di morte nella storia se la loro malvagità non diviene coalizione. E questa è la potente forza del male, l'unione dei malvagi, dei cattivi, dei perversi, dei falsi, dei bugiardi. Chi non vuole divenire coalizione del male, deve divenire coalizione del bene. Come il male è forte nella coalizione, così anche il bene è forte nella coalizione. Come il bene si associa o si dissocia da ogni coalizione di male, cattiveria, malvagità, perversione, dicendo semplicemente: non posso, temo il Signore mio Dio, il mio Signore non vuole che io faccia ciò che tu mi chiedi. Se questo non avviene, allora c'è associazione con la coalizione del male. Leggiamo 1 Re 21:1-16. Nabot di Israel possedeva una vigna che era a Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale. Nabot rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Nabot di Israel, che aveva affermato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, voltò la faccia dal lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? Le rispose: perché ho detto a Nabot di Israel, cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna, ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna. Allora sua moglie Isabella gli disse: tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia, e il tuo cuore gioisca. Te la darò, te la farò avere io, la vigna di Nabot di Israele. Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino: ha maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia. Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e notabili che abitavano nella sua città, nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Jezebele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo affermando: Nabot ha maledetto Dio e il re. Lo condussero fuori dalla città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Jezebele: Nabot è stato lapidato ed è morto. Appena Jezebele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, prendi possesso della vigna Nabot di Israele, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto. Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere alla vigna di Nabot di Israele a prenderne possesso. In questa storia di cattiveria e di malvagità si è persa la coscienza del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, di ciò che si può fare e di ciò che non si può fare. Si condanna una persona a morte facendosi strumenti, spada, pietra di una donna senza coscienza e senza temor di Dio. Appena Jezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, prendi possesso della vigna di Nabot di Israele, il quale ha rifiutato di darti in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto. Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di Israele a prenderne possesso. Ma anche Acab è colpevole. In che cosa consiste la sua colpevolezza? Nell'approvare il delitto. Lui scende a prendere possesso della vigna di Nabot. Con questo atto ratifichi il male della regina e degli altri malvagi e perversi che lo avevano portato a compimento con la morte di Nabot. Quando facciamo un esame di coscienza, è anche giusto che ci si chieda e si diano risposte secondo verità, come dinanzi al Signore, anzi, come se fossimo nell'ora del giudizio. Ho mai collaborato con le forze del male, con le parole, le opere, le omissioni, i pensieri? Un teologo, anche questa domanda è giusto che si ponga. Ho collaborato con le forze del male, mettendo a loro servizio la mia cattiva teologia, la mia falsa e menzognera interpretazione della parola o pessima comprensione della fede della Chiesa? Ogni singola persona, per ogni ministero o missione che esercita nella Chiesa o nel mondo, è obbligata a porre alla sua coscienza domande particolari e speciali. Ci sono peccati dell'uomo, ma anche i peccati del ministero, dell'ufficio, della missione che si svolge. Ogni peccato nel ministero e ogni peccato personale potrebbe dare forza e vigore alla malvagità e alla cattiveria. Lettura del Vangelo. La legge del taglione o della vendetta misurata è la norma santissima nel popolo del Signore. Questa legge aveva un solo scopo: evitare che ognuno potesse vendicarsi alla maniera di Lamech. Lamech disse alle mogli: ad Essilla ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. ho ucciso un uomo per una mia scalfettura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Genesi 4, 23, 24. Ecco invece la legge del Signore sulla vendetta. Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un'ammenda secondo quanto imporrà il marito della donna. E il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. Esodo 21, 22, 25. Gesù è venuto per fare della vita di ogni suo discepolo un sacrificio, un olocausto per l'espiazione dei peccati dei suoi fratelli. Come si inizia ad espiare i peccati? Assumendo nel proprio corpo, nel proprio spirito, nella propria anima, ogni peccato, ogni violenza commessi contro la sua persona. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Gesù dona la legge da lui vissuta durante la sua passione, mentre era inchiodato sul duro legno della croce. Quanto dona come legge ai suoi discepoli, lui lo ha vissuto, senza trascurare neppure uno iota dei suoi comandi, di amore, misericordia, perdono, riconciliazione, pietà. Così l'Apostolo Paolo insegna questa legge ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo. Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome, che al di sopra di ogni nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclama Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Filippesi 2, 5, 11. Legge vissuta da Gesù Signore fino all'annientamento di sé. Legge che deve vivere ogni suo discepolo fino all'annientamento di sé. Leggiamo il testo di Matteo 5, 38, 42. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portartela in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fane due. Da chi ti chiede e a chi desidera te un prestito non voltare le spalle. Se Gesù ha dato tutto di sé per la nostra salvezza e redenzione, possiamo noi tenere qualcosa per noi stessi? Ancora una volta ecco l'Apostolo Paolo come comprende la legge di Cristo Gesù. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Galati 2, 19, 20. Cristo ha dato tutto se stesso al Padre. Paolo dona tutto se stesso per Cristo Gesù. Chi dona tutto a Cristo, dona a Cristo Gesù anche un prestito, se Cristo glielo dovesse chiedere. Da chi ti chiede? E a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. È giusto leggere questa legge di Gesù Signore alla luce di quanto poi Gesù stesso dirà nella narrazione del giudizio finale. Leggiamo e comprenderemo. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venute a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere non mi avete visitato. Anch'essa loro risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al sorpriso eterno, i giusti invece alla vita eterna. Matteo 25, 31, 46. Tutto cambia nei nostri rapporti con gli uomini se abbiamo questa solenne visione di fede. Chi è dinanzi a me è Cristo Signore. Madre di Dio, Madre nostra, ottienici dallo Spirito Santo che possiamo dare alla nostra vita a Cristo, così come Cristo l'ha data a noi. Angeli e santi, intercedete. Amen.